Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Emanuela Rispoli fino alle 10.
Every Australian taxpayer will get a tax cut next year and the year after to top up the tax cuts which began in July.
Yeah.
This will take the first tax rate down to its lowest level in more than half a century.
Queste le parole con cui il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha annunciato la propria manovra finanziaria l'altro ieri. Ogni contribuente australiano, diceva, otterrà una riduzione delle tasse l'anno prossimo e quello successivo a completamento dei tagli fiscali iniziati a luglio. In questo modo, ha proseguito, la prima aliquota fiscale scenderà al livello più basso di oltre mezzo secolo.
E Jim Chalmers ha anche sottolineato come il deficit sia stato dimezzato da quando è entrato in carica del governo laburista.
Our deficit this year has almost halved since we came to office. Next year's deficit is $42 billion, lower than what was forecast at the last election and lower than at the mid-year update. Gross debt will hit $940 billion this financial year, $177 billion lower than what we inherited.
Ma il ministro ombra del Tesoro Angus Taylor non le ha mandate a dire, accusando la sua controparte di star offrendo al pubblico niente meno che una tangente preelettorale.
What Labor is offering is an election bribe as part of a big spending, big taxing, big Australia budget.
E mentre il leader dell'opposizione Peter Dutton si prepara ad illustrare questa sera la propria risposta al budget, emerge già uno degli aspetti principali. La coalizione promette di tagliare le accise sul carburante di 25 centesimi.
E noi questa mattina continueremo ad esaminare insieme a due esperti questo budget preelettorale, ma potete anche chiamarci al 1300 799 626 per dirci la vostra oppure per fare domande ai due esperti che ci accompagneranno e guideranno in questa analisi. Il numero è il solito 1300 799 626, oppure potete anche mandarci un sms o commentare sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
Ma intanto, Magica, diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Lisa Magnani, professoressa di economia della Macquarie University di Sydney, e Fabrizio Carmignani, Dean of the Business School alla University of Southern Queensland. Buongiorno e benvenuti a entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, allora cominciamo insieme a voi da una valutazione dei tagli alle tasse annunciati appunto da Chalmers, ma criticati aspramente dall'opposizione e anche dal leader dei Verdi, Adam Bent, come un tiny tax tweak, un piccolo ritocco fiscale che a suo parere non potrà aiutare molto chi fatica a sbarcare il lunario. Ascoltiamo anche la voce di Adam Bent.
An extra 73 cents a day in 15 months time won't help much when your rent has already gone up by hundreds of dollars. While everyday people are being made to wait over a year to get a very small amount of extra tax cuts, billionaires and big corporations are rolling in it right now.
Allora, qual è la vostra valutazione di questa misura? Quanto potrebbe aiutare chi fatica a tenere il passo con l'aumento del costo della vita? Partiamo da Fabrizio.
È ovvio che la misura in sé non è quantitativamente molto, molto grande. Se pensiamo a effettivamente quanto sia aumentato il costo della vita per moltissimi australiani nel corso degli ultimi due anni, certo la riduzione della tassa che è stata proposta, che è stata presentata, non copre tutto quell'incremento del costo della vita, ma il punto secondo me è che non ci si può aspettare di coprire l'incremento del costo della vita solo attraverso una riduzione delle tasse. Nel tempo e anche in questo budget ci sono state altre misure che vanno a supporto delle famiglie australiane, a supporto dei consumatori australiani, che si aggiungono a questa moderata riduzione dell'aliquota. Io trovo che si può sempre discutere se si poteva fare di più, se si poteva fare diversamente. Ci sono tante cose in questo budget che si sommano. Questa riduzione dell'aliquota, secondo me, ha un aspetto positivo, che è quello di ridurre il carico fiscale per le fasce basse di reddito, ed è un passo verso una maggiore progressività del sistema di tassazione del reddito, che secondo me è importante in un contesto in cui c'è il rischio di un aumento delle disuguaglianze.
Lisa, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Ah sì, sono fondamentalmente d'accordo con Fabrizio, si tratta di valutare le cose nel loro complesso e quello che ha fatto, quello che vuole fare questo budget 2025 va senz'altro nella direzione che così i sostenitori del governo si aspetterebbero, un governo laburista. Così ci si aspetta che un governo laborista lavori soprattutto sulle fasce meno abbienti, quindi quelle fasce sotto i $45,000 senz'altro vedranno qualche effetto, un effetto tangibile di queste riduzioni e cambiamenti delle aliquote tassative. E senz'altro ci sono aspetti, come diceva anche Fabrizio, che non vengono proprio e non sono prominenti nel budget e che forse avrebbero dovuto ricevere maggiore attenzione come risposta al costo della vita, che in effetti è stato esorbitante, soprattutto per coloro che vivono al salario minimo, per esempio. Milioni di persone in Australia guadagnano il salario minimo o sono in job seeker e questi senz'altro non ricevono adeguata attenzione, a mio avviso.
E di questo parleremo magari tra un po', perché appunto ci sono state critiche a questo mancato supporto, secondo alcuni, a chi veramente è più in difficoltà nella società australiana. Ricordiamo il numero 1300 799 626 per chi volesse intervenire, oppure potete anche commentare sulla pagina facebook.com/SBS Italian. La nostra conversazione prosegue fino alle 9 di questa mattina. E naturalmente Chalmers ha anche sottolineato che le sue misure sono misure adatte a tempi economici incerti, un'incertezza sottolineato che non sarà episodica. Ascoltiamo Chalmers.
We've got a war in Eastern Europe, we've got a collapsing ceasefire in the Middle East, and so all of this is creating the sorts of global economic conditions which make it even more remarkable what the Australian people are achieving in our own economy here at home. Now, this global economic uncertainty is not as episodic as we may have become accustomed to in earlier generations. You know, just in the 2020s, we've already had the global pandemic, the global inflation spike which followed it, and now the threat of a global trade war.
Queste appunto le parole del ministro Chalmers, che ha elencato le varie crisi che hanno già caratterizzato questi primi anni dei 2020s, diciamo, concludendo con quella purtroppo incombente, ovvero la guerra dei dazi.
E quindi un'atmosfera di grande volatilità. Dunque chiedo quanto è vulnerabile in questa guerra dei dazi l'economia australiana, e questo budget fa un po' i conti senza l'oste, possiamo dire? Fabrizio.
Sicuramente l'economia australiana, come tutte le economie, sono vulnerabili a una guerra delle tariffe. Se veramente questa guerra dovesse esplodere con un continuo aumento delle tariffe da parte degli Stati Uniti, una risposta dello stesso tipo da parte degli altri paesi, ci sarebbe un effetto globale, una distorsione del sistema di commercio internazionale, delle supply chain, che porterebbe ad effetti in un certo senso di stagflazione, perché avremmo un effetto sui prezzi, i prezzi aumenterebbero e allo stesso tempo ci sarebbe una contrazione dell'economia reale, quindi uno scenario sicuramente negativo. È chiaro che questo era un budget molto difficile, era un budget molto difficile secondo me per tre motivi. Primo, perché è un budget preelettorale; secondo, perché è un budget che nel contesto attuale dell'economia australiana viene in un momento in cui l'inflazione sta scendendo, la disoccupazione è bassa, quindi uno potrebbe pensare, beh, le cose stanno andando abbastanza bene. Però il terzo motivo è che c'è questa grande incertezza, questa grande volatilità che rende, diciamo, che deve portarci a una maggiore prudenza. Nel complesso, la soluzione che Labor ha dato a questo problema con tre dimensioni è stata quella di un budget fondamentalmente espansivo, cioè un po' di spesa che è distribuita su molte fasce, su molte categorie. Infatti uno potrebbe identificare molti vincitori e ci sono veramente pochi perdenti in questo budget. Ed è, diciamo, una risposta da un certo punto di vista per me abbastanza condivisibile. Si potrebbero criticare alcune misure che magari non sono abbastanza dirette, non sono rivolte specificamente alle categorie più deboli come si sarebbe voluto, però nel complesso mi sembra che sia il budget che sostiene l'economia e soprattutto sostiene le famiglie, ecco.
Lisa, dal tuo parere questo budget può appunto sostenere l'Australia anche a fronte di nubi che si addensano all'orizzonte a livello internazionale, che sicuramente avranno delle ripercussioni anche locali?
Ma guarda, fondamentalmente sono d'accordo con Fabrizio e questi tre punti che rendono il budget 2025 un budget difficile. C'è un altro elemento che forse merita attenzione, il fatto che non viviamo in congiunture normali, diciamo così. Siamo in una fase di trasformazione dell'economia e anche dell'assetto geopolitico mondiale, e questo è stato appunto menzionato pochi minuti fa, ma la trasformazione dell'economia verso forme di energia rinnovabili, forme di energia che sono compatibili con un futuro climatico un pochino più roseo, richiedono appunto investimenti e soprattutto una visione e coraggio che forse proprio per le congiunture che Fabrizio ha menzionato non vediamo nell'attuale budget. Il problema è che di budget in budget perdiamo l'opportunità di disegnare visioni che sono fattibili, quindi pragmatiche, ma anche e soprattutto che richiedono misure di budget, in modo che transizioniamo verso futuri migliori, economie più forti, più pronte ad affrontare questi cambiamenti davvero epocali. Saranno davvero cambiamenti epocali, e quindi l'Australia dovrebbe prepararsi forse con maggior coraggio ed investire maggiormente in alcuni punti essenziali, in primo luogo l'innovazione, secondo luogo l'educazione, l'istruzione per la massa dei nostri ragazzi e ragazze, e soprattutto la situazione della casa, perché senza queste condizioni essenziali mi pare difficile parlare di cambiamenti epocali, e ci sono opportunità che possono appunto essere sviluppate di budget in budget, anche tenendo conto delle congiunture che appunto Fabrizio ha spiegato così chiaramente.
Stiamo parlando con Lisa Magnani, professoressa di economia della Macquarie University di Sydney, e Fabrizio Carmignani, Dean of the Business School alla University of Southern Queensland. Potete continuare a intervenire se volete al 1300 799 626. Ci prendiamo però una piccola pausa.
8:50, state ascoltando il programma in italiano di Radio SBS. Insieme a voi questa mattina Manuela Rispoli e Magica Fossati, e fino alle 9 potete chiamarci al 1300 799 626 per dirci la vostra sul budget federale o per fare domande ai nostri due ospiti di questa mattina, che lo ricordo sono la professoressa Lisa Magnani e il professor Fabrizio Carmignani.
E appunto ha chiamato al 1300 799 626. Anna, buongiorno Anna.
Ah, buongiorno Magica, come si va?
Bene, grazie per essere stata in attesa anche durante la pausa. Ha una domanda per i professori che sono in linea con noi?
Veramente, io dico una cosa, il governo, essendo che sono pensionato e a casa non ce l'ho perché tu mi rendi, no? E quando il governo i pensionati ce l'ha $3, aumenti i pensioni. Quando vai in shopping i prezzi stanno in cielo, e faccio almeno comprare certe cose che costano caro, non li prendo, ma arrangio come gli si può.
Quindi insomma è difficile in questo momento per chi come lei vive con la pensione, e i prezzi, giustamente stava ricordando, lo vediamo tutti i giorni, sono sempre più alti. Quindi questo budget le dà un po' di speranza o comunque le sembra non sufficiente?
Speriamo che le cose migliorino un pochettino, ma i pensionati non c'hanno niente. Io quando vuoi mettere rinunciare per la chiusura che posso fare.
Signora Anna, le mandiamo un abbraccio e adesso chiediamo ai nostri ospiti cosa ne pensano di cosa è stato fatto per i pensionati. Grazie.
Un saluto.
Grazie a lei, grazie, buone cose.
Un abbraccio, buone cose a lei e sentiamo cosa ne pensa Lisa Magnani, appunto dal punto di vista dei pensionati, come la signora Anna che ci stava ascoltando. Che cosa propone questo budget? Siamo appunto nel campo di si potrebbe fare di più?
Certo, è una domanda molto importante. L'Australia, come tanti altri paesi, diciamo ricchi, così affronta un problema dell'invecchiamento della popolazione, quindi ovviamente sempre più persone saranno in qualche forma di reddito che si basa sulla pensione privata o pubblica o proveniente dal governo. Quindi è una domanda molto importante. E così viene a mente una cosa molto importante che è l'accesso a Medicare e soprattutto al sussidio che viene quando una persona deve andare dal medico. Quindi accedere a prezzi sussidiati senz'altro va nella direzione, in una direzione buona, perché purtroppo con l'invecchiamento vengono anche tutta una serie di problemi, diciamo, di salute. Quindi questo mi pare molto importante. Ci sono altri aspetti che vanno nella direzione che la signora Anna menziona, quindi il costo della vita, e di nuovo così affrontiamo mercati che sono spesso molto concentrati, quindi con potere economico notevole, ad esempio i supermercati, queste cose qui. Quindi queste misure dovrebbero accelerare un processo di rottura dei grandi poteri economici che in qualche modo possono contribuire a innalzare i prezzi. E questo senz'altro dovrebbe così aiutare nel contenimento dei prezzi. E per quanto riguarda così diciamo il costo della vita più inerente agli anziani, quindi alle persone in pensione, dobbiamo aspettare un po' quello che succede anche a livello internazionale, perché abbiamo visto notizie allarmanti sul nostro sistema PBS così criticato dall'amministrazione degli Stati Uniti. Il PBS rimane una capisaldo del nostro sistema di accesso alle medicine, ed infatti il nostro budget del 2025 è stato rafforzato su questo piano. Quindi senz'altro queste tre misure dovrebbero in qualche modo andare incontro alle preoccupazioni che la signora Anna ha espresso.
Fabrizio, invece un aspetto che non ha sorpreso più di tanto è stato il continuo impegno del governo negli investimenti per la salute, con 8,9 miliardi di dollari per Medicare come elemento chiave del bilancio, anche se secondo la vicepresidente del Royal Australian College of General Practitioner Ramaya Raman rimangono molti interrogativi aperti sull'aspettativa del governo che il 90% degli appuntamenti ricada nel cosiddetto bulk billing. Ascoltiamola.
We are calling on the government to consider longer consultations. We need to see patient Medicare rebates to be increased, as well as for mental health consultations, which we see very commonly in general practice. So we're calling on the government for increase in patient Medicare rebates, for longer consultations, for the complex and chronic needs of patients, as well as for mental health consultations in increasing the patient Medicare rebates.
Quindi chiedevo comunque a Fabrizio un commento su questo aspetto.
Sicuramente l'investimento su Medicare è una delle cose che ci aspettavamo, era stata annunciata. È un investimento secondo me importante, mi ricollegavo a quanto diceva Lisa prima, è una misura che nel complesso va a sostegno della salute pubblica, dell'accesso alla salute pubblica in senso ampio per i cittadini australiani, soprattutto in un contesto in cui purtroppo il costo della vita, l'aumento del costo della vita ha spesso costretto famiglie a fare delle scelte. C'è sempre quella domanda che abbiamo già ripetuto più volte oggi: si poteva fare di più, si poteva fare diversamente? C'è sempre una questione su misure che sono più o meno specificamente dirette a certe fasce della popolazione, a certe fasce di reddito magari e via dicendo. Io di nuovo, considerando tutti i fattori che contribuiscono a questo budget e le diverse pressioni che questo budget aveva, ritengo che l'investimento nella salute pubblica che emerge da questo budget, combinato con le altre misure, secondo me è stato importante ed è stato significativo ed è stato sufficientemente ben diretto. Mi volevo anche ricollegare a quello che diceva Lisa in risposta alla signora Anna. Ci sono tante altre cose, alcune delle quali Lisa ha ricordato, che vorremmo vedere nei budget di anno in anno e che purtroppo spesso non avvengono. Una su cui io continuo a insistere, probabilmente con un disco rotto ogni anno, è un maggiore investimento in quello che chiamiamo social housing, nell'edilizia non proprio popolare, ma quella più accessibile. Ci sono delle misure in questo budget che riguardano il mercato della casa, secondo me sono parte di quelle misure dove effettivamente si poteva fare di più. Manca sempre questo investimento sistematico, questo impegno di lungo periodo a sviluppare il social housing, che secondo me sarebbe una risposta importante alla crisi della casa che tutti quanti osserviamo da parecchio tempo.
Siamo davvero agli sgoccioli di questo nostro dibattito insieme ai nostri due ospiti, che sono appunto la professoressa Lisa Magnani e il professor Fabrizio Carmignani. Ultimissime battute, magari 30-40 secondi a ciascuno, per anche esprimere, come dire, la propria valutazione globale. Lisa, a te.
Sì, grazie. Io avrei voluto vedere di più su questi aspetti, incluso la casa, l'istruzione, scuole pubbliche e quindi risolvere o cominciare a risolvere quelle distorsioni che ci vengono dal passato, da decenni di amministrazione più conservatrice, e comunque dobbiamo pensare a delle misure che guardano ad un futuro ben diverso da quello che è stato il presente o recente passato. Quindi il problema dell'innovazione, il problema della collaborazione tra settore privato e settore pubblico, incluso le università, il problema del caso, il problema dell'istruzione pubblica, il problema delle tante imprese, certo, piccole che devono appunto contribuire alle
questo. Purtroppo siamo innovativi. Davvero in chiusura, quindi ci tocca passare la palla a Fabrizio veramente in pochissimi secondi, però. Promosso o bocciato?
Un budget difficile, secondo me, promosso, magari non a pieni voti, ma promosso.
Grazie a tutti e due, e naturalmente potrete riascoltare questi interventi sul nostro sito al termine del programma, ma adesso è arrivato il momento di cedere la linea a Massimiliano Gugole per un aggiornamento del notiziario, e poi ci risentiremo subito dopo per il programma che, come sempre, dura fino alle 10. Grazie e a presto. Ciao!
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.